Grazie, buon mattino anche da parte mia. Infatti nel 2000, quando siamo partiti con il progetto, con l'idea di Casa Clima, eravamo negli anni boom, si costruiva tanto e tanto, ma si costruiva tanto e male, si costruiva energeticamente male, per cui volevamo un strumento per premiare la qualità energetica e di evidenziare questa qualità costruita. Per questo abbiamo creato un label, un logo, una targhetta, un marchio che si chiamava Casa Clima, che era in grado di coinvolgere tutti gli attori del settore, cioè dal cittadino, l'utente finale, gli artigiani, le maestranze, i progettisti, ma anche l'ente pubblico. Oggi invece abbiamo la sfida di dover toccare ciò che abbiamo costruito, soprattutto quello che abbiamo costruito nel dopoguerra. Questi anelli che circondano le nostre città sono dei colabrodo e sappiamo che dobbiamo in breve tempo cercare di risistemarle, perché dobbiamo rispondere alla doppia sfida clima ed energia. Questo è il tema di questa mattinata, che troverete nella documentazione dell'agenda, dove abbiamo cercato di mettere il focus agli elementi essenziali che sono, o strumenti essenziali che sono necessari per poter intervenire su questo grande patrimonio realizzato negli anni boom, come nel resto dell'Europa. Anche in Italia sono stati costruiti migliaia di abitazioni proprio negli anni 50-70, dove l'energia costava niente. Per poter proiettare questa nuova agenda dobbiamo un attimino ricordarci dove siamo partiti. Infatti SAIE quest'anno festeggia i 50 anni e ho recuperato il primo manifesto di questa fiera che ha scritto storia in questo paese, e come vedete è una casa dove al centro sta un camino. Un camino perché erano le prime applicazioni di questi impianti centralizzati. Potremmo dire anche che in una qualche parte dell'edificio, spesso in cantina, si trovava questa bestia, una caldaia, che bruciava a suo tempo olio combustibile per riscaldare questi edifici, questi condomini. In realtà non sono solo condomini, in realtà queste case costruite in quell'era erano dei giganti termosifoni, perché riscaldavano l'ambiente esterno, no? Perché si prendeva un po' di mattone, un po' di tonaco e il resto doveva fare l'impianto termico, che sputava dentro energia per creare questi 20-22 gradi all'interno delle abitazioni. Questa è storia. Per quale motivo? Beh, si costruiva senza pensare alle energie, perché quanto costava il petrolio? Un barile, che sono 159 litri, costava meno di $3. Se teniamo conto dell'inflazione, vuol dire che il barile, 159 litri, costava meno di $20. E questa era l'era dove in questo paese nasce la ricchezza. E la ricchezza viene alimentata da che cosa? Dall'energia. E se l'energia costava quasi niente, è chiaro che si cresceva, si costruiva nell'edilizia e nell'altro grande settore, che era l'automobile. Una 600 costava nel 64 640.000 lire. Anche questa è una macchina che consuma un sacco di benzina, perché chiaramente non era ottimizzata per l'efficienza energetica. Si guardava il design, la potenza, non si guardava il consumo, perché costava pochissimo la benzina. Per cui era un'era che era alimentata da ricchezza energetica, che ha cambiato l'edilizia, ha cambiato la faccia della mobilità e ha cambiato anche l'altro grande settore, che è l'agricoltura. La media di queste case costruite in quell'era era di un consumo energetico di 25 litri di gasolio per ogni metro quadro calpestabile all'anno. Media, eh? Ci sono condomini a Milano che consumano 35, 38 e 40 litri o 40 metri cubi di gas per metro quadro e anno. Non esisteva la parola efficienza energetica e nessuno conosceva il tema dell'energia. Però poi cosa succede circa 10 anni dopo? Il primo shock la prima volta dove si utilizza l'arma dell'energia. 73, la prima crisi, vedete, l'autostrada era vuota, deserta, si poteva andare in bici, si poteva fare la festa, perché si, la prima volta è stato messo in evidenza cosa succede se l'energia viene a mancare. Però quella non era una crisi di scarsità energetica, era una crisi geopolitica. Però cosa succede in Italia? Nel 76 esce la prima generazione di norme sul risparmio energetico, la famosa 373, un primo passo per contenere lo spreco energetico nelle costruzioni. Oggi, se costruiamo bene, e non faccio riferimento alla norma, questa è una vera classe A di Casa Clima Bolzano, il consumo è di 3 litri di gasolio o 3 metri cubi di gas per metro quadro anno. Vedete, dai 25 siamo passati ai 3. E siamo già pronti, e le abbiamo collaudati, case a Energy Plus, cioè abbiamo una generazione di edifici che consumano meno energia di quanto serve ai abitanti, cioè la casa produce più energia che serve agli abitanti, una fetta di energia che serve anche per la propria mobilità. Però la realtà è un'altra. Questo è un condominio a Milano e c'è un studio, si chiama Mirin dalla Lombardia, ed è questa una tristezza. Ho un estratto di questo studio, è fatto molto bene, molto capillare, che dice: la gran parte anche del parco nuovo esistente appartiene all'ultima categoria, all'ultima classe di efficienza energetica, la classe G. Ma soprattutto dovrebbe preoccupare se leggiamo che per riscaldare una casa a Milano si spende fino a 3,5 volte più in più rispetto a Parigi o Berlino. Cioè dobbiamo riflettere se è intelligente andare a lavorare e mandare i soldi all'estero. Per cui una vera politica vuol dire trovare sistemi, strumenti che con cui riusciamo a minimizzare il consumo di energia. Una politica intelligente nell'edilizia è che i soldi rimangono in casa. Capisco che dare 80 euro alla famiglia è un aiuto, ma se interveniamo in quei condomini non diamo 80 euro, centinaia di euro rimangono nelle tasche delle famiglie. E questo è il grande parco esistente, costruito dagli anni 50 fino agli anni 80. L'Europa ha cercato di svoltare pagina. La famosa strategia di Lisboa nel 2000 ha evidenziato i due grandi macro settori, energia e clima, cercando di individuare strumenti principali di azione. Cosa ha fatto l'Europa? Ha detto: dobbiamo incominciare dove? Beh, dove siamo pronti, dobbiamo i sistemi, le tecnologie, i materiali, e quella è l'edilizia. Per cui l'Europa è partito con una serie di programmi, di direttive che vanno in quella direzione di azzerare i consumi nell'edilizia. 2002 è la prima tappa che parte con la certificazione energetica, che vuole dare trasparenza a questo settore. 2010, questo è sensazionale perché l'Europa introduce la casa a consumo zero, a quasi zero, entro il 2020. Alta rivoluzione nel 2012, che dobbiamo intervenire per legge a riqualificare ogni anno una fetta dell'esistente. Queste sono tre importantissime tappe, però serve la partecipazione dei Stati membri, se no rimane lettera morta. Per quale motivo l'Europa ha deciso questa strada? Questo voglio sottolineare, non è una moda, è una necessità, perché l'Europa è minacciata dalla scarsità di energia, è minacciata da questa dipendenza energetica. Questa è la dinamite per l'Europa, questa slide, perché fa vedere che le proprie riserve del petrolio, che sono nel Mare del Nord, sono in forte calo, cioè giorno per giorno aumenta la dipendenza energetica. Per cui l'Europa sa, se vuole mantenere benessere per 500 milioni di abitanti, deve agire con la transizione energetica, deve partire a decarbonizzare la società, iniziando dall'edilizia, che deve avere una nuova faccia. La Germania è partito, ha decretato la norma che entro 2050 nell'edilizia nuova esistente l'energia primaria deve essere ridotto di 80%. Questa non è solo una questione ambientale, ma prima di tutto uno strumento economico e sociale, perché saremmo troppo ricattabili per dover importare dalla Russia, dal Medio Oriente o dall'Africa le energie che ci serve per alimentare la nostra civiltà. Abbiamo sentito che l'Europa cerca di accelerare i passi, 2030 il programma, è un piccolo passo, è troppo debole, non abbiamo quei tempi a disposizione. E voglio anche sottolineare che non ci aiuteranno le norme, sarà il mercato, perché diventerà impagabile a riscaldare la casa con gas metano o gasolio. Per cui o abbiamo gli strumenti e mettiamoli in atto, se no abbiamo dei drammi sociali. Per cui la riqualificazione energetica deve essere un piano prioritario dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Questa slide è il collegamento internazionale, perché l'Europa si muove in questa direzione e sta cercando di spingendo gli Stati membri di attivarsi, perché una direttiva rimane lettera morta se non viene data un programma nazionale. Vedete che il petrolio convenzionale è in discesa, attualmente solo mascherato con il shale oil, col shale gas degli Stati Uniti, però anche questo è insicuro quanto durerà quella produzione col fracking. Cioè significa che siamo alla porta di una nuova generazione di costi che sono di nuovo micidiali per una ripresa economica. Cioè la chiave del benessere, la chiave del futuro è la chiave dell'energia. E l'Europa sa benissimo che il 38% finisce per questi usi ed è un volano economico. Per cui è quello il settore con cui dobbiamo partire. Poi seguirà o in parallelo la mobilità o l'agricoltura. Qua vedete per quale motivo l'Italia deve accelerare i tempi. Noi abbiamo già oggi una gravissima dipendenza energetica, a differenza di altri paesi europei. Questa è una minaccia soprattutto per l'economia, per cui dobbiamo cercare di staccarsi passo per passo dalla dipendenza del fossile. E lo ripredico che è l'edilizia questa chiave che può darci la svolta. La gran parte della nostra energia finisce in questi milioni e milioni di abitazioni. Qua vedete Torino e voglio ricordare quando è stato costruito l'Italia. Guardate, in questi anni di boom, in ogni decennio circa 2 milioni di edifici. Leggiamo bene questa slide, vuol dire che abbiamo lì davanti circa 6 milioni di cantieri che aspettano di essere aperti. Le nostre città sono un mare di petrolio, perché l'energia più importante è quella non consumata. È chiaro che devo toccare l'involucro, tetto, parete, serramenti, lì abbiamo i più grandi sprechi delle energie. Un piccolo esempio da Bolzano, che ha fatto strada nel mondo di casa clima, questo è un palazzo, l'ex posta del 56, tre piani, consumava 90.000 euro nel 2000, 90.000 euro all'anno di gas. L'abbiamo rifatto, è un palazzo pubblico, l'abbiamo alzato di altri due piani, per cui una riqualificazione completa, abbiamo quasi raddoppiato la superficie, oggi quant'è la spesa annua? 5.000 euro, siamo scesi da 90.000 a 5.000, il break even senza contributi 4,7 anni, cioè questa non è una spesa, questo è un investimento intelligente, per cui dobbiamo cercare che i comuni non possano staccarsi da un patto di stabilità quando fanno delle opere intelligenti di riqualificazione energetica. Qua vedete ancora la slide, quanto siamo in grado oggi di fare con tecnologie ipercollaudate, non dobbiamo sperimentare, non dobbiamo speculare, abbiamo tutta la strumentazione e anche il know-how a disposizione. Voglio ricordare un ultimo elemento in questo passaggio di riqualificazione, che sono gli strumenti che solitamente utilizziamo. Quali sono? L'incentivo e la legge, la prescrizione. Abbiamo trascurato troppo che è importantissimo la comunicazione, l'informazione, la sensibilizzazione, l'abbiamo dimostrato col progetto Casa Clima, tra l'altro anche una prescrizione dalla Commissione europea di far partecipare la massa in questi programmi. Solo lavorare con incentivo e solo con la prescrizione non avremo la possibilità di questa grande svolta, perché la sfida non è tecnica, prima di tutto è una sfida culturale, per cui ci vuole la grande massa che deve partecipare al rinnovo della nostra società, per non correre il rischio che all'indomani queste luci su Europa o sull'Italia si potrebbero spegnere. Grazie.